Vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie, iniziamo una nuova serie questa mattina nel libro di Prima Tessalonicesi, vogliamo cominciare il nostro studio di questo libro dopo che abbiamo finito quello di Seconda Re e anche Neemia la scorsa settimana. Quando abbiamo ospiti in casa ci capita spesso di ricevere la domanda a me e Deborah di come ci siamo conosciuti. Ce lo chiedono spesso delle persone ed è bello poter fare mente locale, ricordare tutti gli elementi che hanno portato, diciamo, alla nostra conoscenza, poi matrimonio. L'ultima volta parlavamo di alcuni aneddoti, alcuni fanno un po' ridere quando ho chiesto a Paolo, mio suocero, se potevo sposare sua figlia, li ho portato in disparte, e la mamma di Deborah, Erika, si è messa a ridere come una matta. E io ero un po', potete immaginare, spiazzato. Poi Deborah, e conoscendo Erika un po' più dopo, ho capito che quando lei è un po' nervosa e è presa un po' allo sprovvisto, ride. E ho detto, meno male che non era per altre ragioni. Mio padre, invece, quando andiamo a ricordare il momento in cui ho chiesto di sposare a Deborah e, ecco, circostanze che erano abbiamo vissuto al momento, mio padre, in modo molto incoraggiante, mi dice: Keith, non so se avrei detto di sì come ha detto Paolo alla tua richiesta. Ah, grazie papà. Non avevi un soldo in banca, volevi fare missionario, stavi per andare in America, non avevi casa, non avevi mai niente. Non so se avrei detto di sì al posto di Paolo. Ho detto, beh, meno male allora che ho chiesto a Paolo, non a te, perché sennò... un altro aneddoto che mi ricordo, e questo mi è rimasto impresso, più forse degli altri, e mi ha accompagnato per tutti questi anni di matrimonio, anni belli, 22 anni, sono stati anni bellissimi, delle sfide non sono mancate ovviamente. Un'altra frase che mi dissero Paolo e Erika a casa loro, pochi giorni prima del nostro matrimonio, presero in disparte me e Deborah, e ci dissero questo, dissero: Keith e Deborah, nel vostro matrimonio puntate in alto, puntate in alto. Poi dissero: noi vi abbiamo dato un modello di un matrimonio benedetto dal Signore, vi abbiamo dato un modello di successo, di come farcela nel matrimonio, ma non vogliamo che vi accontentate neanche con quello che avete visto in noi, puntate ancora più in alto di quello che avete visto in noi. Puntate ancora più in alto di quello che avete visto in noi, che il Signore può fare, siate migliori di noi. È un bel augurio che ci hanno mandato quel giorno, un bel modello. E oggi iniziamo questa nuova serie in Prima Tessalonicesi, e il titolo descrittivo, se vogliamo metterlo sullo schermo, il titolo descrittivo che ho dato alla serie intera è Una Chiesa che punta in alto, una Chiesa che punta in alto. E do due sensi a questa frase: una è descrittiva della Chiesa di Tessalonicesi, che impareremo man mano che li conosciamo. La Chiesa di Tessalonicesi è una Chiesa che punta molto in alto, raggiungevano delle soglie di maturità, ma non si accontentavano, puntavano ancora più a nuovi obiettivi. Una Chiesa modello, verrà fuori spesso questo fatto, però c'è un versetto soprattutto che può servirci un po' come aggancio per vedere la natura di questa Chiesa che puntava in alto. Prima Tessalonicesi 1 dal 6 al 7, leggiamo queste parole: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Wow! Imitavano gli apostoli e il Signore ed erano diventati un esempio. Poi leggeremo che il loro nome echeggiava in tutta la Macedonia, oggi la Grecia. E tante volte Paolo li loderà per come stanno dimostrando di essere una chiesa di alto calibro e che punta in alto. Un altro senso che do a questa frase descrittiva, una chiesa che punta in alto, lo vorrei applicare a noi poi, Chiesa Veritas. E quando pensiamo a questo titolo descrittivo, ci venga in mente una chiamata a noi come chiesa, che noi possiamo essere una chiesa che punta in alto, simile a ciò che ci ha detto Paolo ed Erika, me e Deborah 22 anni fa: puntate in alto. Noi vogliamo farlo echeggiare nelle nostre orecchie. Puntate in alto, Chiesa Veritas. Puntate ad essere come la Chiesa dei Tessalonicesi, ma ancora più in alto di loro. Prima di entrare nei versetti che vogliamo considerare, vediamo alcune informazioni riguardo questa Chiesa. Prossima slide. Quando approcciamo un nuovo libro è bello orientarci un po' in quello che è la situazione della Chiesa. Qui vediamo in questa cartina Tessalonica, e che se lo vedete Atene lo potete trovare, sopra troviamo Tessalonica. Oggi la città si chiama Saloniki ed è in Grecia, forse qualcuno ci è andato, io ho avuto la possibilità di andare qualche anno fa, e c'è ancora Saloniki, costruita sopra le fondamenta di Tessalonica. Prossima slide. Paolo fondò la chiesa di Tessalonica durante il suo secondo viaggio missionario. Paolo fece 3 viaggi missionari, poi fece il quarto viaggio a Roma, e questa chiesa la fondò nel secondo viaggio missionario. Potremmo andare a leggere in Atti 17 come fu fondata questa chiesa. Qui vi ho messo solo alcuni punti del contesto nella quale la chiesa fu fondata. Dopo che passò per queste città, Anfipoli e Apollonia, arrivò a Tessalonica, e se andassimo ad Atti 17 vedremo che per 3 sabati ragionò con loro, parlò loro del Messia provando dall'Antico Testamento. Alcuni furono convinti e si unirono a Paolo. Questa è la composizione della chiesa di Tessalonica, parla di una gran folla di greci e non poche donne nobili. Questa è la composizione, questa è la congregazione dalla quale la chiesa di Tessalonica era composta. Se leggessimo in Atti 17 vedremo che ci fu un non accettare da parte dei giudei, misero in subbuglio la città, cercarono di trovare Paolo, non lo trovarono, e così andarono da Giasone per cercare di disturbare loro e trovare Paolo attraverso di loro. In questa occasione è quando viene detta questa famosa frase: costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. In quanti campi per giovani abbiamo sentito questo versetto detto, e sicuramente è molto bello meditarlo. Comunque vanno in ricerca loro, non li trovano, trovano invece Giasone e alcuni fratelli, vengono trascinati davanti ai magistrati. I magistrati non li tengono in custodia, però questa occasione fa sì che i fratelli fecero partire Paolo e Sila di notte, leggiamo, e loro, dopo aver fatto questo tempo a Tessalonica, andarono a Berea. Nemici di loro li raggiungono anche a Berea, e poi da lì devono andare via e vanno ad Atene. Questo è il contesto della fondazione, questa è la circostanza nella quale la chiesa di Tessalonica fu fondata. Ricordiamo che quello che abbiamo davanti a noi è una lettera, possiamo andare alla prossima slide, è una lettera, un'epistola scritta da, in questo caso, il fondatore Paolo alla chiesa che ha fondato. Vuol dire che la lettera fu scritta qualche tempo dopo la fondazione della chiesa. È probabile che Paolo abbia scritto questa lettera da Corinto qualche anno dopo, e poi possiamo anche sapere, studiando, che fu la prima lettera scritta da Paolo, è il testo più antico del Nuovo Testamento. Se tu vai indietro a vedere gli scritti che più si avvicinano agli eventi successi nel Nuovo Testamento, il libro di Prima Tessalonicesi è il primo scritto. È molto interessante riflettere sul fatto che è una lettera scritta poco tempo dopo, perché vediamo una chiesa che in poco tempo ha maturato tanto e ha raggiunto livelli di maturità molto, molto alti. Grandi progressi nel cammino col Signore in poco tempo. Bene, possiamo togliere le slide. È importante anche avere queste informazioni di introduzione per diversi motivi, il nostro arricchimento, ma anche perché ci permette di avvicinarci a noi lettori di queste lettere del XXI secolo alle persone che erano i lettori originari. Ci ricorda che sono persone vere, in una quotidianità come la tua e la mia, e da cui possiamo imparare, in questo caso soprattutto aspirare. Sono persone come noi. E questa mattina vogliamo considerare soltanto il messaggio dei primi tre versetti, Prima Tessalonicesi 1, dell'1 al 3, è quello che vogliamo considerare per il nostro tempo insieme. Vorrei leggere insieme a voi Prima Tessalonicesi 1, dell'1 al 3. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. È una chiesa che punta in alto e già dall'inizio vediamo alcune cose dalle quali possiamo imparare anche noi di questa chiesa eccezionale. Questa mattina vogliamo vedere tre aspetti di questa loro di questo loro essere eccezionali. Considereremo la loro identità divina, numero uno, l'effetto umano, l'effetto che la loro vita ha avuto sul piano orizzontale, e poi considereremo le motivazioni profonde che li spingevano ad essere questa chiesa così eccezionale. Prima di tutto consideriamo dal saluto iniziale, possiamo attingere dal saluto iniziale, la loro identità divina, anche se all'interno di questa di questo saluto, questo, se vogliamo, formalismo, già vediamo un aspetto che ci parla della ragione per cui erano così eccezionali, ed è che loro hanno un'identità divina. Lo vediamo nelle parole Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa di Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù. Questa è la frase alla quale ci agganciamo: è in Dio Padre e nel Signore Gesù. Abbiamo i tre nomi qui davanti: Paolo, Silvano, Timoteo. Silvano è una forma di Sila, erano tutti e due nominati in Atti 17 nella fondazione. Timoteo era anche sicuramente presente, era presente a Berea, sicuramente anche era conosciuto dei Tessalonicesi. Ed è in questo saluto iniziale che possiamo già intravedere qualcosa della ragione per la straordinarietà di questa chiesa. Interessante che in altre lettere leggiamo da Paolo Silvano ai santi in Efeso, ai santi in Colossa, eccetera, ma qui leggiamo una descrizione molto particolare, diversa. Dice la chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio. È in Dio. In questo caso Paolo non localizza i santi in un luogo, ma localizza la chiesa in una località non fisica, ma in una località divina. Dice: vi scrivo a voi che siete in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Come dobbiamo capire questa frase? Alla chiesa in Dio e Gesù Cristo. Sicuramente quello che concludiamo è che dobbiamo concludere che ha la sua esistenza in Dio. È una chiesa che ha la sua esistenza, è in Dio, esiste in Dio. E forse per avvicinarlo ancora di più a noi possiamo pensare a due aspetti che vengono fuori da questa frase, la Chiesa che è in Dio. La prima, attingendo da un altro versetto che usa un modello di esprimersi simile, Colossesi 3:3, quando Paolo dice: poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La vostra vita è nascosta con Cristo e in Dio. Ci fa capire l'importanza di questa natura che è radicata in Dio. E penso che il primo aspetto, quando pensiamo a questo esistere in Dio, fa pensare alla protezione che la Chiesa ha all'esistere in Dio. Pensiamo a posti sicuri nell'universo. Qual è il posto più sicuro dove tu potresti essere nell'universo? In questi giorni, forse sul telegiornale, abbiamo visto la cupola di ferro che ha Israele, e quando arrivano i missili da un altro paese, questa cupola, Iron Dome, manda i missili e così Israele è protetta. È il posto più protetto dell'universo? O forse il Pentagono, possiamo pensare a quanto il Pentagono sarebbe impossibile da raggiungere. No, il posto più sicuro all'universo dove esistere è in Dio. Essere protetti da Dio. La vita è nascosta in Dio, sotto la protezione. Pensate a quanto era incoraggiante per i Tessalonicesi pensare a questo fatto. Paolo ricorda all'inizio: la vostra esistenza ce l'avete in Dio, siete protetti, nulla può separarvi da me, dal Padre. Così soli in un mondo pagano, era una goccia d'acqua in un mare di paganesimo, un'influenza contraria al messaggio del Vangelo. Sapere che loro esistevano nel Padre e in Cristo doveva essere di grande incoraggiamento, e deve essere anche di incoraggiamento per noi, Chiesa Veritas, perché lo stesso che viene detto qui da loro è vero per noi. Veritas è in Dio ed è nel Signore. Non è un pensiero meraviglioso questa mattina ricordarci che siamo protetti da Dio? Possiamo pensare alla nostra fragilità individuale come Chiesa, possiamo pensare tante volte alla nostra solitudine. Siamo così pochi in un mondo così contrario, ostacoli così grandi, ma ricordiamo qui che la nostra esistenza è in Dio e nel Signore. Il secondo aspetto che potremmo tirare fuori da questa frase iniziale, che parla della loro identità divina, ed è questa la ragione principale del loro essere così fruttiferi e una Chiesa così lodevole, è che questa frase, che è nel Padre e nel Signore Gesù, parla anche della comunione con Dio e della partecipazione nella vita stessa di Dio. Siamo familiari con la frase che Paolo usa più di 90 volte nel Nuovo Testamento, il linguaggio di essere in Cristo. In Cristo, più di 90 volte usa questa frase, che parla di un'unione vitale con Cristo che rende partecipe al credente di tutti i benefici di Cristo. Questo, quando leggiamo in Cristo, siete in Cristo, parla di questo fatto che siamo partecipi di tutti i benefici spirituali di Cristo. Il credente sperimenta una unione invisibile con Cristo e lo rende una sola cosa con Lui. E così, quando leggiamo questa frase di essere in Cristo, tutto ciò che si può dire di Cristo si dice anche del credente. Ma qui aggiunge anche che siamo nel Padre. Questo è abbastanza unico nel Nuovo Testamento. Non solo abbiamo un'unione con Cristo, ma abbiamo anche qui, dice, un'unione col Padre. Le risorse del Padre sono a disposizione dell'individuo, della Chiesa. Un'immagine che ci può aiutare è quello che usa Gesù quando parla in Giovanni 15:4, dice: dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, neppure voi se non dimorate in me. L'illustrazione è della vite e i tralci, e poi parla dell'essere innestati nella vite, e così si partecipa della linfa della vite. E questa è la ragione per cui la Chiesa di Tessalonica è così fruttifera, è così lodevole. Forse abbiamo bisogno di essere ricordati questa mattina di queste verità. Una cosa che è vera, Dio dice su di te e su di noi: tu sei, e come Chiesa siamo connessi a Dio stesso, e possiamo attingere dalla vita stessa di Dio e del Signore Gesù Cristo. Non è incredibile? Non è incredibile? Che Chiesa eccezionale. Prima di tutto Paolo parla della loro natura divina. Secondo luogo, nel versetto 2 vogliamo considerare l'effetto che hanno avuto tra le persone, l'effetto orizzontale di questa Chiesa. Lo leggiamo in queste parole del versetto 2: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, poi ricordandoci specificamente fede e amore e speranza, che considereremo dopo. Ma la cosa che ci stupisce, che ci fa davvero aspirare in alto, è questo effetto che hanno avuto, questa Chiesa ha avuto nell'orizzontale, soprattutto nei confronti di Paolo stesso. Guardate che parole usa per esprimere il suo ringraziamento per questa Chiesa: ringraziamo sempre Dio per tutti voi. Questo è il tipo di Chiesa che quando pensi a loro ti viene un sorriso sul volto, ti si scalda il cuore e ti viene da dire queste parole, come dice Paolo: ringraziamo Dio per voi. A ragione delle caratteristiche lodevoli che vediamo in voi. Incredibile quello che Dio può fare in questo insieme di persone così diverse. Quanto siamo diversi nella Chiesa di Gesù. Incredibile quello che Dio può fare in un gruppo di peccatori. Quanto siamo imperfetti uno e l'altro. Ma Paolo dice che benché non erano perfetti e avranno delle cose da correggere, lo vedremo man mano che studiamo il libro, nonostante tutto questo portavano un profondo senso di gioia e ringraziamento a Paolo e Sila, Timoteo ed altri. La Chiesa di Tessalonica aveva la realtà del cristianesimo, non solo le parole, non solo i gesti, aveva la realtà del cristianesimo, aveva una fede reale, aveva un amore reale, aveva una speranza reale che si vedeva in mezzo a loro. C'era un papà che portò suo figlio al museo per farlo intrattenere un pomeriggio. Il figlio però per 2 ore sbuffava, si lamentava, finalmente disse: papà, portami ad un posto dove le cose siano reali, non al museo, ma le cose reali. Questa è la nostra preghiera, non è vero? Che Dio ci permetta di vivere nelle realtà del cristianesimo, le realtà vissute, sperimentate, applicate, e così avere un impatto come loro hanno avuto tra coloro del loro giorno. Ci possiamo porre la domanda: è questo l'effetto che abbiamo tra coloro in mezzo al quale ci troviamo noi? E questo è l'impatto che tu hai in mezzo a coloro nel mezzo del quale ti trovi? Una persona che ti incontra sente il cuore scaldato, ringrazia per le evidenze della profondità del tuo amore, fede, speranza. Chiesa Veritas ha questo effetto nelle persone che incontra. Le persone in mezzo a noi escono dicendo: uff, non vedevo l'ora di andarmene, mamma mia. O dicono: come dice qua Paolo, ringrazio Dio per quelle persone, per quella Chiesa. Chiesa Veritas alleggerisce o appesantisce? Chiesa Veritas pratica l'amore o trasmette freddezza ed esclusività? Chiesa di Tessalonica ci serve come modello di una Chiesa che aveva un effetto, un impatto tra le persone in mezzo al quale si trovavano. E poi vogliamo considerare cose che li rendeva così eccezionali. Vediamo che erano motivati da motivazioni molto profonde. Motivazioni profonde. Solo delle motivazioni profonde ti permetteranno di essere questo tipo di persona e essere questo tipo di Chiesa. Le motivazioni superficiali ti porteranno solo fino a un certo livello. Vai d'accordo? Ti piacciono le stesse cose? Ma solo le motivazioni profonde, che vedremo erano le motivazioni della Chiesa di Tessalonicesi, può portarti ad essere individualmente e a noi come Chiesa una Chiesa che punta davvero così in alto. Fare la differenza non solo nelle nostre vite quotidiane, ma per il Signore. E leggiamo di tre motivazioni qui che sboccavano in azioni. Tre motivazioni che sboccavano in azioni, e li leggiamo qui: l'opera della vostra fede, prima motivazione fede, fatiche del vostro amore, l'amore è la motivante, e della vostra speranza, terza motivazione, la speranza che avevano, e sboccavano in delle azioni. Queste tre frasi che abbiamo, opera della vostra fede, fatica del vostro amore, costanza della vostra speranza, sono forme di espressione che comunicano produzione. Qualcosa produce qualcos'altro, cioè opere sono prodotte dalla fede, le fatiche sono prodotte dall'amore e la costanza o la perseveranza è prodotta dalla speranza. Si potrebbe anche includere in questa espressione caratterizzare, cioè che le opere erano caratterizzate della fede o le fatiche erano caratterizzate dell'amore, ma l'idea principale è che erano prodotte da queste motivazioni, queste tre virtù. Erano un popolo di grande fede, grande amore, grande speranza e perciò operavano, faticavano ed erano costanti. Erano eccellenti, numero uno, per la loro vita operosa. Le opere saltavano alla vista le opere che questa Chiesa faceva. Questa parola opere è una parola che troviamo molto spesso nel Nuovo Testamento. Tutte le volte che si contrasta fede e opere, questa è la parola che si usa per dire, per esempio, che non siamo salvati per opere. Romani, Giacomo, tutto il Nuovo Testamento usa questa parola. Però benché non siamo salvati a ragione delle opere, siamo salvati per operare. Una distinzione importante che non dobbiamo però dimenticare. E la Chiesa di Tessalonica era operativa. Operava perché avevano una grande fede. Non dobbiamo cambiare l'ordine delle parole. Dio non mi accetta perché faccio delle opere buone, mi accetta per quale ragione? Per il solo sacrificio di Gesù Cristo. Ma approfondire il mio conoscimento, la mia conoscenza di ciò che Dio dice, mi rende operativo. Le due cose non si possono separare. C'è un grande esempio in una persona che forse conoscete, di cui avete sentito parlare. Questa persona si chiama Joni Erickson Tada, e questa ragazza a 17 anni misurò male la profondità delle acque e si spezzò la terza e la quarta vertebra. E lei è un grande esempio di quello che stiamo parlando. Nei suoi libri dice: quando mi sveglio al mattino mi ricordo che sono su un campo di missione. Questo viene da una persona tetraplegica, mi ricordo che sono su un campo di missione. Ogni volta che sento un dolore mi rendo conto che è un ottimo modo per identificarmi con le sofferenze di Gesù. Così continuo a sorridere, pensando a quanto sia breve la vita e a come voglio investire ogni giorno nel suo regno. E poi guardate il connesso con la fede. Come potrei non fare tutto ciò che posso per il mio Signore che ha fatto tutto per me? Grande fede che sbocca in grandi opere. Cosa può fare che una persona tetraplegica avrebbe tutte le ragioni al mondo per scuotere il pugno davanti a Dio e dire: come hai potuto farmi una cosa del genere? Come hai potuto lasciarmi in una sedia a rotelle per 40 passa anni? Cosa può spingere una persona a dire la frase che abbiamo letto: come potrei non fare tutto ciò che posso per il mio Signore che ha fatto tutto per me? Cosa può spingere una persona a dire una cosa del genere? È la fede. La fede. Ricordare quello che il Signore dice e ha fatto per noi. E questa è la motivazione per essere operosi, per vivere la vita cristiana, facendo del bene al prossimo, investendo le nostre vite nel regno e per vivere la vita cristiana nel quotidiano. Perciò è così importante il ministero della Chiesa di rafforzare la fede di ognuno di noi. Dobbiamo rafforzare la fede, che significa credere ciò che non si vede. Per esempio, che siamo giustificati per la sola fede, non per ciò che produciamo. Crediamo più in questo e questo ci libera per il ringraziamento e per l'operosità. Crediamo ciò che non si vede, crediamo che i benefici di Cristo sono per noi, amati da Dio prima della fondazione del mondo, perdono dei peccati a ragione del sacrificio di Cristo. E quando ci troviamo a credere ancora di più questi benefici, non possiamo che operare e fare. Come posso fare altro che vivere per Dio in base a queste tremende verità? Come posso vivere in qualsiasi altro modo che non sia alzarmi al mattino e cercare di fare la differenza per il breve tempo che ho su questa terra? Come posso vivere per me, per i miei obiettivi, per i miei scopi? Stiamo crescendo nella fede, cara Chiesa Veritas. Stiamo approfondendo la nostra conoscenza e poi stiamo usando tutto questo bagaglio per operare nella misura delle nostre capacità. Beh, io penso di sì. Penso che possiamo essere contenti, fieri di quello che il Signore ci ha permesso di vivere, fare e stiamo facendo. Ma Chiesa Veritas, puntiamo ancora più in alto, aggrappandoci alla fede che poi sboccherà in opere. La seconda motivazione che ha uno sbocco nel pratico è l'amore. Paolo dice: ci ricordiamo della vostra fede e poi delle fatiche del vostro amore. Di nuovo, l'amore produce queste fatiche. E possiamo vedere qui che la Chiesa di Tessalonica non era solo una chiesa di fede profonda, ma una chiesa che amava, una chiesa piena di amore. C'è una distinzione da forse sottolineare tra la parola fatiche e opere. A differenza della parola opere, fatiche mette enfasi sul costo dell'azione, lo sforzo della azione, del gesto. L'amore li aveva motivati non solo a fare delle cose facili, ma Paolo dice che avevano prodotto fatica, un'ubbidienza costosa. E sappiamo, sicuramente l'hai imparato anche tu, che solo l'amore può motivare una persona a fare delle cose faticose e difficili. Solo l'amore. Dove non c'è contraccambio, non c'è grazie, non c'è nessun tipo di tornaconto, cos'è che ti può spingere a un tipo di vita così? È solo l'amore. Solo l'amore. Voglio parlarvi di un uomo che si chiama Kent Brantley, un esempio di amore che si sacrifica. Non avete mai sentito parlare di lui, ma a me ha colpito la sua storia. Lui sentì la chiamata ad essere un missionario medico nel paese della Liberia. Sentì la chiamata di andare ad aiutare i malati che erano malati a ragione del virus dell'Ebola. E leggendo la sua storia ti metti a riflettere cosa spingerebbe una persona a fare una cosa del genere. Aveva tutto nella sua clinica dove praticava il suo mestiere da dottore. Lui dice questo, dice: è stato difficile per me partire, amavo il mio lavoro, amavo le persone con cui lavoravo, ma sentivo la chiamata di Dio ad andare in Liberia e aiutare nella lotta contro il virus dell'Ebola. La decisione non è stata facile, pensavo ai rischi, pensavo alla mia famiglia, e se non fossi mai tornato, e se mi fossi ammalato, e se mi fosse successo qualcosa in una terra straniera dove le cure mediche non c'erano. Ma continuo a sentire la spinta, la chiamata di Dio ad amare e servire gli altri anche di fronte a un grande pericolo personale. Così nel 2013 si spostò con la sua famiglia in Liberia, con grandi aspettative, grande desiderio di aiutare i liberiani che avevano contratto il virus dell'Ebola. E ciò che aveva temuto gli è successo. Contrasse l'Ebola nel 2014 mentre trattava i pazienti, e tutte le paure si realizzarono. Ha dovuto essere portato via dalla Liberia dopo qualche mese di essere tra la vita e la morte, e riuscì finalmente a sconfiggere la malattia che quasi lo aveva tolto la vita e che aveva messo a repentaglio per le persone della Liberia. Pazzesco. Cos'è che può fare di una persona così altruista, che non pensa al proprio? E poi, con tutto il rispetto ai liberiani, qualcuno di noi, io ho dovuto cercarlo sulla cartina dove si trova la Liberia. Per i liberiani stai buttando tutto via, per i liberiani. Cose che può fare che una persona agisca in questo modo. Lo spiegò dopo nel suo libro più avanti, disse: il mio amore per il popolo della Liberia e il mio amore per i miei pazienti viene direttamente dall'amore di Dio per me. E attraverso la sua grazia e misericordia che ho trovato la forza di continuare a servire anche quando mi sono trovato di fronte alla mia stessa mortalità. Che grande amore, che amore altruista, che amore che non pensa al proprio bene ed è pronto a investirsi in grandi fatiche senza tornaconto, senza nessun tipo di vantaggio. I primi tessalonicesi avevano questo tipo di amore che sboccava in scelte difficili e in azioni faticose in cui non c'era vantaggio personale. Vengono usati come esempio anche in Seconda Corinzi, quando c'era da fare una colletta per i bisognosi alla Chiesa di Gerusalemme. Loro sono stati i primi, perché erano poveri, a dare dalle loro tasche per le chiese in Giudea. Amavano. E come dice il dottor Brantley, l'amore per il prossimo che ci fa fare delle azioni faticose può solo venire dalla consapevolezza dell'amore che abbiamo ricevuto da parte del Padre. Chiesa Veritas, siamo una chiesa che ama. Siamo una chiesa che ama non solo quando è facile amare. Quando tutti la vedono come me e tutti rientrano nelle mie aspettative. Ma quando non è così. E quando amare significa un costo, una rinuncia. Sono questo tipo di persona. Come mi comporto quando una persona mi delude? Come mi comporto quando una persona non è all'altezza? Bene, questa è la differenza tra una chiesa che punta ancora più in alto e una chiesa che comincia a scendere. Si installa la freddezza, si installa la divisione, Invece quando una chiesa ama al punto di faticare, può davvero puntare in alto. Riproponiamoci, chiesa, 1 Pietro 4,8, soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E che questo amore poi produca fatica, che sceglie la cosa difficile quotidianamente. Siamo pronti per accettare la sfida? Amarci fino al punto della fatica e del costo. La terza motivazione che sbocca poi in un tipo di azione è la speranza. La speranza, la costanza della vostra speranza. Paolo dice che la chiesa di Tessalonica è una chiesa da imitare, lodevole. Perché? Perché è una chiesa che è costante, in altre parole, persevera, va avanti senza essere fermata dagli ostacoli. E ti chiedo, c'è un'emozione, c'è un valore, c'è un sentimento più forte della speranza? Quanto mi riguarda personalmente, penso che questo è il valore in cui sono cresciuto di più nella mia vita recente, l'apprezzamento della speranza che ci dice c'è un futuro, c'è una possibilità di migliorare, c'è una possibilità di vedere come le cose cambieranno. Senza entrare in troppi dettagli, di recente mi sono sentito bloccato in un'area abbastanza personale della mia vita. Niente di morale, niente di, ecco, che causerebbe dubbi, per una cosa personale, e non pensavo di poterne uscire. Non vedevo nessuna luce alla fine del tunnel, non riuscivo a immaginare come potrei vedere risolto un qualcosa che mi superava a 360 gradi. La mia intelligenza non arrivava, il mio saper fare non arrivava, ed era personale, non potevo condividerlo con altri, e questo portava anche solitudine nella mia vita. Tante volte mi cadevano le braccia, ma è attraverso esperienze di questo tipo che il Signore mi insegna e mi sta insegnando, quando tutto sembra nero, mi sta insegnando questa convinzione che a volte si trasforma in certezza. Non so perché a volte una convinzione di un futuro brillante si trasforma in una certezza di un futuro brillante, a volte mi capita, però sono queste esperienze di vedere blocco totale in cui il Signore mi fa crescere a coltivare la speranza che dove io non arrivo Dio può arrivare. Dove io vedo una porta di acciaio chiusa, sigillata, lucchetti serrati, quella porta si può aprire. Questa è la speranza. Mi trovo prigioniero di circostanze che non riesco a cambiare, ma il Signore le può risolvere. Sto crescendo in questo mio credere in Dio per un futuro brillante, per una svolta di circostanze. E sapete, quando la speranza è viva in me, torno a fare ciò che ho davanti. Forse non c'è un risultato, ancora non c'è la risposta che vorrei, ma munito dell'idea che Dio può fare qualcosa, può cambiare le circostanze, mi dà la forza per non fermarmi, per riprovare ancora, per buttarmi ancora in quel dovere senza arrendermi. Se ho speranza, posso resistere per sempre. Se ho speranza, posso aspettare per decenni. Se ho la speranza, posso attraversare stagioni infinite, inverno, primavera, infinite. Se ho la speranza, posso superare ostacoli, posso resistere più a lungo che al telefono col servizio clienti. Posso aspettare e andare avanti, perseverare. questo è quello che dice qui l'Apostolo Paolo. La fede mi rende operoso, l'amore mi fa fare delle cose quando sono difficili e la speranza mi fa farle nel tempo. Mi fa farle nel tempo, non arrendermi. Ed è questo che Paolo descrive nel caso dei Tessalonicesi. Li ha insegnati il Signore che nelle piccole e nelle grandi lotte Dio poteva fare la differenza, e questo faceva sì che si rialzavano, riprovavano, rientravano ancora in lotta e ancora in lotta e ancora in lotta. Voglio chiederti se sei scoraggiato questa mattina. Sei pronto a gettare la spugna questa mattina? Non lo fare. Non lo fare. Il gigante sembra così imbattibile davanti ai tuoi occhi. Quella porta di acciaio sembra così chiusa davanti a te questa mattina. Abbi speranza. La storia non è conclusa. Proponiti lo stesso obiettivo di nuovo oggi. Fa quello che è nelle tue mani e lascia quello che non è nelle tue mani al Signore. Spera in Dio, spera in Dio. Continua a sperare. Qualcuno ha detto che fare la stessa cosa che non ha dato risultati aspettandosi un risultato diverso è la definizione della follia. Forse l'avete sentito questa frase. Però se quella cosa è l'ubbidienza, allora fare la stessa cosa aspettando il risultato che Dio può dare è la definizione della perseveranza. Fare la stessa cosa che richiede l'ubbidienza aspettando un risultato diverso perché Dio interverrà è la definizione della perseveranza. Chiesa, perseveriamo, non molliamo la speranza, la risposta è dietro l'angolo. Questo ci farà rialzare e continuare a compiere il nostro dovere. Finisco con un'altra illustrazione di un altro gruppo lodevole, forse avete sentito di un gruppo chiamato i Caschi Bianchi, qualcuno ne ha mai sentito parlare? Sono operativi in Siria, un gruppo di 3.000 persone che dal 2013 lavorano nella Siria rispondendo ai bombardamenti e tirando fuori persone dalle macerie. Quando la guerra in Siria cominciò a peggiorare, questo gruppo si unì, si fece questo gruppo di persone normali, ordinarie, insegnanti, sarti, falegnami, fornai, si sono uniti per formare una squadra di soccorso determinati a salvare quante più vite possibili. Non avevano risorse, non avevano formazione, per i Caschi Bianchi cominciarono ad usare qualsiasi tipo di strumento trovassero per tirare fuori persone dalle macerie, a volte usando le proprie mani. Man mano che la situazione peggiorò, i numeri di Caschi Bianchi crebbe e si organizzò in un gruppo che poi si organizzava in diversi gruppi per andare nei diversi quartieri e alla fine hanno potuto salvare più di 100.000 vite nella disastrata Siria. Hanno messo la loro vita a rischio durante queste operazioni di salvataggio, si sono adoperati anche sotto la pioggia della munizione delle bombe nemiche. Sono stati nominati nel 2016 al premio Nobel e sono stati soggetti di documentari vari che hanno parlato della loro coraggio. Che grandi ispirazioni questi Caschi Bianchi, coraggio, nobiltà, sacrificio. Ma voglio proporvi che nulla può paragonarsi a quel gruppo nobile chiamata la Chiesa di Gesù Cristo. Forse composta da persone più umili dei Caschi Bianchi, ma con un proposito infinitamente più nobile. Non quello di guadagnare la fama della comunità internazionale, ma quello di riflettere la gloria di Dio. Non quella di salvare persone dalle macerie di palazzi disastrati, ma salvare anime che senza il Vangelo periranno eternamente. Chiesa Veritas, abbiamo un grande compito. Puntiamo in alto e raggiungendo degli obiettivi, puntiamo ancora più in alto. Caro Padre, grazie per la tua parola questa mattina. Grazie per come ci insegni che la Chiesa è di una natura divina, come possiamo avere un effetto grande nell'orizzontale in mezzo al quale, alle persone nel quale ci hai messo, e poi Signore, motivati da motivazioni profonde, possiamo compiere quello che ci hai chiamato a compiere. Signore, per questo ci rendiamo conto di aver grande bisogno di te. Noi non siamo in grado, non abbiamo le risorse, ma tu puoi, Signore. E così, con questo atteggiamento di dipendenza, ci consegniamo a te, chiedendoti per questa settimana e per tutto il tempo che ci rilascerai su questa terra di poter adempiere il nostro proposito. Nel nome di Gesù. Amen.